Ma che cavolo dici? Non sono cavoletti di Bruxelles, nemmeno cavolfiori, nemmeno cimabroccoli, sono cavoli a merenda!
Cavoli a merenda, si riparte ancora una volta regolarmente in diretta e con noi puntuali, come sempre, lo chef Adriano. Ciao chef.
Ciao carissimi, come state?
Tutti noi bene.
Tutti noi bene.
Tutti voi.
Tutti noi qua giù, dall'altra parte, stiamo bene.
Va bene, va bene. Oggi non sei solo?
No, abbiamo un ospite illustre di un argomento altrettanto illustre.
Infatti,
parleremo di ambiente, parleremo di ecologia, l'abbiamo già accennato la settimana scorsa.
Infatti, infatti.
E quindi è che di tamburi non ce l'abbiamo in questo momento, allora
sai che noi non andiamo, cioè tutto manuale, quindi se vuoi
grande ritmo. Presentiamo Stefano. Dai. Che tra l'altro poi si presenterà da solo, anche perché già il ruolo, già il lavoro che lui fa dà il titolo a questa puntata.
Esattamente, perché Stefano, ciao Stefano.
Ciao, ciao.
Ben arrivato.
Ben arrivato. Allora, tu fai l'agroeconomo.
No, l'agroecologo.
Oh, oh, esatto, l'automatico è venuto fuori economo. Però economo perché comunque in qualche modo
sì, sicuramente darà un contributo all'economia agricola anche lui.
Allora, raccontiamo un attimino meglio qual è il tuo lavoro, dai.
Beh, diciamo che l'agroecologia è una specie, chiamiamola, di scienza. Ogni tanto io faccio un'analogia quando racconto i prati, no? Mi viene da raccontare una cosa anche simpatica. Quando racconti un prato lo vedi pieno di piante e di fiori. Per noi è solamente un prato magari bellissimo, fiorito, ma quella si chiama fitosocialità, dove le piante sono in socialità fra loro, vanno d'accordo. L'uomo, se andasse d'accordo, si chiamerebbe etnosocialità.
Ho capito.
Dunque avremo, diciamo, una comparazione di bellezza, fra virgolette, dal mondo di un prato, vedendolo sempre come bellezza,
e quindi
a quello dell'uomo.
La biodiversità potrebbe avere anche un forte valore dal punto di vista umano, nel senso, pensando alle diversità delle razze umane.
Certo, è proprio questo, è l'analogia che volevo fare, certo.
Questo chiaro. È assolutamente fantastico. Chi,
qua si parlava, quindi, proprio di colore, dunque
chi,
senza
chi crede o chi ha creduto in passato di poter avere un unico colore e di conseguenza un'unica razza, mi pare di pensare che non gli sia mai andata bene a nessuno.
Ma diciamo che se avviene magari una supremazia di una specie, ok, la chiamiamo così, è difficilmente dura, perché poi comunque viene spesso e come la natura ci insegna sostituita da un'altra specie prevalente.
Per esempio, come a me spesso piace parlare quando si parla di natura, io sono sempre, no, sai, molto legato a questo piccolo fiume che passa alle tue spalle, che è la Desotte, no?
È un canale,
no, io preferisco chiamarlo fiume, cioè,
per me è una
visione romantica.
Sì, molto.
Mi appunto faceva notare Stefano, mentre io gli facevo salutare i miei amici pesci, che nonostante sia un canale vivono perfettamente, che tutte le sponde sono piene di un'unica pianta, e appunto mi raccontava, legati proprio al discorso della biodiversità, come un'unica pianta potrebbe creare dei problemi, ma insomma, già non ricordo più esattamente il nome, pure me lo ricordo ma non vorrei dirlo in maniera sbagliata.
Esatto.
Appunto vorrei chiederti, appunto, le piante che crescevano qui, notavo proprio che, a parte qualche piccolissima eccezione, quasi tutta la rampa era ricoperta da un'unica pianta che, mi dicevi, che con il tempo potrebbe addirittura andare a indebolire il terreno e non far crescere altre piante vicino a lei.
Diciamo che crea una situazione di antipatia verso le altre piante che potrebbero crescere vicino a lei, e si chiama allelopatia, è proprio una forma di
Ma le altre
antipatia.
Piante si sentono minacciate o sono in realtà minacciate?
Sono molto minacciate, nel senso che questa pianta emette dalle radici delle sostanze che inibisce la crescita delle altre, diciamo delle specie non come la sua, per
ho capito.
Si chiama poligono del Giappone.
Ho capito. E la sostanza che viene segreta da questa pianta infestante, si può adoperare, non lo so, per esempio come disurbante?
Ma potrei dire no,
se non l'hanno inventato,
non ve la so
se
dire,
non l'hanno inventato, no. Lo inventiamo noi.
No, la possiamo pensare in altri modi, ma direi di no.
Okay.
C'è da dire che molte di queste piante, come mi chiedevi mentre guardavamo i tuoi pesci preferiti, diciamo che
hai dei pesci preferiti?
Beh, sì, ha dei pesci preferiti. Dei pesci della Desotte, sai che ne parlo sempre.
Questi qua, tra l'altro, sono belli perché di notte sono luminosi, cioè
sì,
rendono piacevole anche l'ambiente.
Diciamo che, non potendosi permettere i fiori, i pesci dorati, si accontenta di quelli argentati. Esatto, erano i suoi preferiti,
di argento, piombo, esatto, e anche qualche scoria che forse dalla sloia ancora rimane. Sì, ma per carità.
Argentati.
Sì. Ecco. E allora quindi appunto la diversità in natura aiuta la natura stessa, oltre che a donarci frutti e fiori sempre diversi. Fiori magari belli per lo sguardo, per quanto riguarda invece i frutti, poter andare in un mercato e trovare tante tipologie di piante alimentari sicuramente può essere una cosa assolutamente positiva per la nostra salute.
Certo.
È generata una domanda, e dice: per quale motivo, visto che la visotto
è al centro dell'attenzione, le domande in diretta,
ossia praticamente come fa, aspetta che me la sono persa, allora dice, eccolo qua, come fa un pesce a essere buono, siccome ci sono molti pescatori, ne abbiamo provato a vedere anche noi, come fa a essere un pesce buono quando in realtà i fanghi sono velenosi, ci sono anche dei cartelli?
Diciamo che come fa a essere un pesce buono?
Forse buono di carattere.
Esatto,
gentile, può essere un pesce gentile.
Sì, può essere molto gentile, può essere. A noi sembravano un po' nervosetti.
Sì,
in realtà,
sì, sembravano tesi.
Quando si avvicina lui ha paura che loro gli butti qualcosa da mangiare.
Ma sai che io credo che vengano pescati come esca. Cioè il pescatore viene qui e si fa l'esca, cioè lo adopera poi per andare in un corso d'acqua dove ci sono dei pesci veri,
grandi,
normali,
dei pesci normali, insomma,
che però mangiando questo qua, diciamo, forse
sì, ma in realtà poi utilizzato come esca, il pesce che tu vai a catturare non si mangia l'esca, cioè anche perché viene subito rimane subito impigliato dall'amo e quindi poi riesci a farglielo.
Ma io mi sembrerebbe di poter dire che comunque quei pesci che c'erano giù lì sono molto diciamo belli da vedere, ornamentali, ma sono pieni di lische, sono veramente dei pesci che se fossero anche nell'acqua più pulita del mondo,
peggio il pesce gatto,
molto laboriosi, sì.
Il problema delle lische è l'ultimo,
gli direi di scegliere qualche trota, sarebbe molto più interessante, insomma, ecco.
Certo, però anche questa è natura, perché quando ci siamo incontrati prima di entrare dicevo che mi sembrava che quando eravamo bambini nei corsi d'acqua ci fossero meno forme di vita, in realtà poi sono rimasto deluso dalla sua risposta, cioè dicendo non è perché i fiumi sono meno, i corsi d'acqua sono meno inquinati, è perché l'educazione del popolo che ci vive attorno ha appunto imparato a non distruggerli più, mentre una volta probabilmente ci sarebbero stati un sacco di bambini con le fionde o con i retini, che si divertivano.
A me adesso viene da dire anche che comunque, a prescindere che stiamo cominciando comunque ad avere un pochino forse più di rispetto, no, per queste creature, le vediamo spesso anche nei
creature
parchi,
mi sembra un termine esatto,
sì, bello, no? Nei parchi pubblici vediamo anche spesso queste, diciamo, anatre piuttosto che pesci, sì, all'interno, certo, di ogni specchio d'acqua, parlando di specchi d'acqua, ma molto spesso in questi luoghi lì ci sono perché l'uomo è anche indifferente, cioè la natura arriva, non ce ne accorgiamo,
non li consideriamo,
li consideriamo meno, e loro trovano uno spazio all'interno delle nostre, diciamo, case o vicino alle nostre case.
Certo. Non hanno meno paura dell'uomo, l'uomo, esatto, non li vede come alimento, ma li vede come.
Certo. Per cui noi li vediamo sempre di notte, soprattutto appunto
illuminati. Perché appunto
sai,
certo,
che quando c'è stato il raduno, e questo lo racconto, ma immagino che anche tu lo sappia perché è stato sul giornale addirittura, una mattina ci siamo arrivati e c'erano quattro alpini che guardavano dentro nell'avisotto perché uno di loro era caduto dentro con tutta la bicicletta.
Porco cane.
non abbiamo avuto il coraggio di chiedere il numero telefonico per vedere dopo che cosa era diventato,
se stava bene o...
Però effettivamente attira talmente tanto che uno poi ci casca dentro. Questa cosa
è la legge dell'attrazione, no? Questa
sì,
cosa
lì forse l'alpino, parlavi della dunata, cioè forse era anche spinto da spiriti sopra i 42 gradi,
sì, spiriti ignobili bastardi. sì questo potrebbe essere, ma gli altri erano a guardarlo, non
se rinfrescavano un po', sì. Era un periodo anche fresco,
ma invece appunto tornando al territorio trentino, che chiaramente
siamo seri,
a quello pulito, sì, anche perché stiamo parlando veramente di una nicchia poco ecologica di dimensioni non importanti, diciamo che il resto del territorio è coltivato e custodito bene, appunto, sì, anche perché appunto come diceva prima il contadino, l'agricoltore, sì, è vero che sfrutta a suo vantaggio, insomma vantaggio economico, quella che è la natura, ma al tempo stesso ne è anche custode e quindi la sua esperienza in campo aiuta tantissimo. Appunto per questo volevamo parlare di quelle che sono le coltivazioni del Trentino, l'uva, le mele, addirittura anche le castagne. Tra un pochino credo che inizieranno a esserci feste legate alla castagna. So che di qualcosa te ne occupi anche tu, anche perché bene o male quasi tutti gli eventi che possono essere, no, legati al territorio e alla natura dello stesso un pochino passano dalle mani di Stefano.
Da qual è che comincio?
Beh,
di solito da là.
Da là, va bene. Iniziamo a parlare del, diciamo, del concetto di coltivazione, anche adibito a quel che è poi una diversità delle coltivazioni. Allora, questa si chiama, in gergo agricolo, si chiama coltivazione multifunzionale. Vuol dire che all'interno della stessa azienda agricola tu hai diverse tipologie di colture che portano chiaramente ad un risultato. Alcune possono essere appunto viti per fare il vino, alcune possono essere mele per farci il succo di mela piuttosto che altre cose, altre possono essere piante officinali per essere trasformate in prodotti cosmetici, altre possono essere tranquillamente appunto magari sul limite del bosco le castagne. Dunque queste aziende nuove, che sono veri e propri, come dicevi, presidi del territorio, poco tanto tengono questo ambito di bellezza, però sopravvivono meglio se sono multifunzionali. Vuol dire che hanno tante specificità al loro interno
e possono far ruotare quelli che, esatto, sono i raccolti,
sono meno,
quelli
meno culturali.
Ho capito, ho capito. E so appunto, no, parlavamo di castagne, scusa, sì. Ti ho interrotto.
Sì. Volevo, no, far solo un accenno a quello che è, quello che ci siamo un po' dimenticati, no? Perché una volta in Trentino, ve lo dico proprio così, ma perché è una cosa secondo me forse fra le più importanti da dire, da sapere o dire, è quella che in Trentino esistevano moltissime specie di queste piante. Pensate che c'erano più di 80 specie di piante da frutto, fra mele, pere e quant'altro.
Tipologie antiche.
Tipologie, diciamo, che abbiamo dimenticato, che ad oggi stiamo riscoprendo, perché c'è un grande movimento su questa cosa qua, e più di 150 varietà di piante orticole che abbiamo dimenticato. Dunque un patrimonio immenso.
E dallo studio appunto di queste varietà antiche, sia dal punto di vista frutticolo che orticolo, c'è la volontà di reinserirle? O, cioè, nel senso, in che modo, se noi reintroducessimo sul territorio una varietà antica, questa sarebbe aiuterebbe?
Aiuterebbe tantissimo.
Cioè, quelli che sono i suoi antagonisti, quelli che sono i cosiddetti prodotti che noi diamo alla pianta, io chiamo prodotti così in generale, senza utilizzare la parola veleni, che mi sembra brutta.
La chiamiamo difesa.
Ok, per quanto riguarda la difesa del raccolto, sì, su varietà antiche noi dovremmo aumentarne le difese, dovremmo diminuirne? Qual è la reale?
Diciamo che si parte dal presupposto che sono varietà molto spesso dimenticate, dunque vuol dire lì nell'ambiente, che vengono riscoperte o ricoltivate, dunque si sono arrangiate praticamente da sole senza che nessuno le aiutasse fino ad oggi. Sono per natura molto resistenti alla maggior parte, diciamo, di quelle che sono le aggressioni da fuori, delle patologie che possono subire le coltivazioni agrarie. Dunque hanno bisogno veramente di un minimo aiutino, come lo chiamiamo.
E per, per quanto riguarda la resa per ettaro, cioè riuscirebbero a stare sul mercato ai prezzi del mercato o dovrebbero ricavarsi una nicchia commerciale a parte? Faccio un esempio: se io dovessi avere un ettaro e pensassi di impiantarlo con delle varietà antiche, di mele in questo caso sto parlando, poi ne avrei un guadagno?
Andrebbe individuata sicuramente un segmento di valorizzazione, perché l'uomo al giorno d'oggi, il consumatore, seppur ce n'è una parte che è molto sensibile a questa tipologia di coltivazioni, altri sono ormai standardizzati, dunque seguono un po' quello che è un marchio sostanzialmente, okay, non una varietà, perché ad oggi ci sono, pensate, 5-6 varietà nuove ogni anno che vengono poi commercializzate e rese, diciamo, disponibili sul mercato da delle, chiamiamole, grandi organizzazioni, e che però noi acquistiamo per colore, dunque quella gialla o quella rossa, per, certo, parlare di mela, quella succosa o quella farinosa, non ne sappiamo forse neanche il nome,
okay.
No, però sappiamo che è di
quella azienda
lì. A proposito
di nomi,
lì,
di queste 80 varietà antiche che venivano coltivate in Trentino, ti ricordi qualche nome? Perché adesso le mele, no, le nuove che nascono hanno nomi, che ne so, mi viene in mente Evelina, certo. Canzi, sì, sì. Isaac, poi Rocket, nomi, e nomi autoctoni invece, che
diciamo che quando ci sono gli incontri, io collaboro anche, faccio parte di un'organizzazione, un'associazione, si chiama La Pimpinella. Questa associazione qui che si occupa di tutela della biodiversità agraria e alimentare da circa 15 anni, ci sono i campi dei custodi, i campi di coltivazione, le collezioni, e vengono raccolte o comunque vengono fatte delle ricerche nei territori e ti vengono consegnate queste preziosità. Se fosse magari ad esempio di orticole, ne hai un pugno di 10-15 semi, o un albero, magari è l'ultimo albero che poi verrà tagliato di mele. Dunque,
gravissimo.
È una cosa che io sento proprio dal mio punto di vista emozionale, una cosa che poi perdi per sempre.
Perché naturalmente persone, voi la pianta da studiare la create da seme o da talea?
Da talea se è un albero, da okay. seme se è una orticola.
Ok, okay. Sì, sì. Quindi non esiste proprio creare una pianta di mele partendo dal seme.
Non viene uguale.
No, non viene, non no. verrebbe uguale.
Verrebbe, diciamo, una specie, chiamiamola un po' diversa, più selvatica.
Ho
non
capito.
Non so come dirvelo in modo più semplice, però così. Però mi chiedevi dei nomi, no? Allora, qualche nome, ad esempio, mi vengono in mente le renette. No, la renetta rugginosa, la renetta del Canada, la renetta champagne, la renetta ananas, o le rose, la rosa mantovana, la rosa di Caldaro. Questi nomi sono nomi, diciamo, per la maggior parte delle mele che più sono diffuse sui nostri territori. Evocano dei ricordi, delle emozioni, perché il nonno te l'aveva raccontata, la nonna l'ha usata per fare una torta o quant'altro, hanno già un loro, diciamo, spettro di mercato.
Ho capito, interessante, molto interessante.
Quindi allora facciamo una piccola pausa, giusto per farti riprendere fiato, perché stai parlando tantissimo, certo. Ed è tutto emozionante, infatti sono qui che non riesco a seguire tutto, perché vabbè, essendo cittadino molte cose mi sfuggono, però cerco di far capire. E vedo che i messaggi arrivano con domande, con richieste, con curiosità, per cui a dopo.
Cavoli a merenda!
Il grande Vasco Rossi con noi, sta parlando di agroecologia insieme al nostro chef Adriano, che risaluto naturalmente.
Ciao a tutti.
Stefano De Lugan, che è agroecologo. All'inizio avevo sbagliato, ma non poi così tanto, perché si parlava anche di economia prima, giustamente.
Lui è un agroecologo, che esatto. È una cosa un pochino diversa, nel senso che si occupa di più di piante, di fiori e meno di soldi, insomma. Oppure speriamo di sì, anche di soldi.
Glielo auguriamo, certo.
E parlando di estate, allora mi verrebbe quasi spontaneo chiedere, ma senti, ma le zanzare, ma a cosa servono le zanzare? Oltre che, no, a non farci dormire la notte, oltre che a ingrassare magari quelle che sono le tasche di chi produce e magari vende prodotti per difendersi da loro e via di questo.
Diciamo che dovrebbero mangiare gli insetti, dovrebbero mangiare. Dovrebbero,
siccome
essere
chi mi ascolta, mi ascolta non ha visto che faccia ho fatto, no? Un po' così nel pensare la risposta.
Ma che cavolo c'entra? Ma
era più o meno una cosa così.
Ma sono i cavoli a merenda.
Mi viene da dire che possiamo metterla sotto un altro punto di vista, già che non c'è una risposta, diciamo, scientifica a questo.
Cioè, la zanzara non si sa cosa serve.
Però potremmo pensare che può servire per darci una mano a ricambiare un po' il nostro sangue.
Ah, certo, no? E infiftarci del sangue altrui.
Insomma, diciamo che ci dà un ricambio. Ecco.
Ho capito.
Siamo stimolati. Non è alimento per alcuni volatili, no?
Sì, nutre moltissime altre specie. Dunque,
non abbastanza, però. Sì.
Poche, forse dovremmo incentivare. Questo potrebbe essere uno stimolo: incentivare magari la presenza di altre specie.
Insegniamo, esatto.
Come non lo so, da pensare al codirosso, al petirosso, la cincia allegra, la rondine, tutte queste specie sono specie che si nutrerebbero anche di zanzare. Di notte si nutrirebbero anche i pipistrelli di zanzare, perché dovete pensare
uno
che
in casa.
Chi non ha un pipistrello? Esatto. No?
È la cosa migliore.
Pensate al paradosso, se vi ricordate qualche tempo fa, già che si può parlare liberamente, no?
Qualche tempo fa
veniva incentivata il mettere, diciamo, le case ospitare i pipistrelli, ok? Perché avevamo questo
l'idea che
il panico da zanzara tigre,
certo.
Ok? Allora, la zanzara tigre, almeno non so se accade solo a me, però mi punge di giorno.
Anche di giorno.
E i pipistrelli non di giorno.
Molto di giorno, ok? Di notte molto meno, perché di notte ce n'è un'altra specie di zanzara che ti punge. Allora, per la tigre serviva poco, per capirci, il pipistrello. Serviva per quell'altra, però per questa qui, infatti, mi pare che non sono calati, e pur di casette ne abbiamo a manetta.
Infatti.
Casette di pipistrelli dappertutto, però chiaramente
non
lui,
ne vedo di zanzare tigre di meno.
No, anzi.
Abbiamo un sangue veramente strabuono, che si sono.
Ma il pipistrello, cioè, fa la pericena. Cioè, lui solo quando c'è
lui. È tranquillo.
Ed è un tranquillo, si fa la sua
pericena.
È un simpaticone.
È come la Iena Ridens, ma non andiamo oltre.
No, tra l'altro, del pipistrello
è un ragionamento un po' così.
Il suo guano è molto pregiato per quanto riguarda l'agricoltura, no?
Sì. Ce n'è uno, si chiama guanito, pensate, che è fatto di guano, di pipistrello e di gabbiano, che si dice che siano fra i più,
ho capito,
più ricchi in assoluto, insomma. Sì.
Beh, sono belle cose.
Sono discorsi sì. Quindi ha appurato che la zanzara non serve a nulla,
esatto.
Mentre appunto prima mi dicevi che la mosca, oltre che non dà soltanto fastidio, ma appunto una cosa meravigliosa, perché la mosca invece, a differenza della zanzara, riesce a impollinare molte specie di fiori.
Diciamo che le mosche fanno parte di una famiglia, si chiamano ditteri, e queste creature sono ghiotte di nettare, anche queste scelgono, diciamo, molti fiori che hanno questi profumi e queste presenze all'interno, che sono poi quelle che mangerebbero, e sono ghiotte anche per le api, è chiaro, però magari sono un po' più veloci, arrivano prima e comunque magari riescono anche a fare un lavoro più, chiamiamolo, più
e quindi ampio. È un luogo comune sbagliato quello di pensare che la mosca preferisca aiutami, lo c'era sporco. Anche una canzone.
Sì, c'era, esatto.
No,
non solo quello.
È buongustaia, dai.
Ok, perfetto.
Buongustaia mi sembra strano, visto che va comunque anche sui monti di...
Ma sai come i gusti sono così vari.
I gusti sono gusti.
Mi piaceva appunto molto, era molto poetica questa cosa, mi parlava prima, no? Legata alla mosca, quindi parlare di qualcosa di poetico legato alla mosca è un po' complicato.
È un po' parlare dell'avvisotto in maniera esatto. poetica.
Però la mosca favorisce, insomma, l'impollinazione delle stelle alpine, perché l'ape, per esempio, noi possiamo pensare potesse essere l'ape, non arriva a determinate quote,
però che pensiamo che anche uno dei primi, per pensare alla sua utilità, non c'è solo questa, ma è uno fra i primi trasformatori delle creature che poi ci hanno lasciato. Se muore un uccellino, una creatura nel bosco, quant'altro, le prime che arrivano sono le mosche, sono i primi trasformatori,
certo, vero.
Dunque, sono innescano, i CSI della...
innescano un meccanismo di restituzione alla natura di quello che era,
ovviamente importante.
Sì, il problema è quando vengono sui nostri piatti, ma questo non stiamo
facendo. Sul naso mentre dorme.
L'agroecologia vede anche questi aspetti, no? Trova sempre un punto, diciamo, di forza in quello che è l'azione della natura, no?
Il famoso
anche
mezzo bicchiere pieno, insomma.
Loro sì, sempre pieno.
Certo. Va bene. Mai mezzo. Abbiamo ancora
te lo riempiono 100 volte, altrimenti.
Abbiamo ancora un minutino prima della canzone tra l'altro strana ma interessante, è molto corta, così possiamo parlare ancora un po' di più con Stefano. E si parlava appunto delle mosche, state facendoci insomma voler bene alle mosche, questo è quello che viene scritto.
Hanno scritto così,
sì.
Bello.
Ma soprattutto no, la mia domanda invece è questa, siccome non ne vedo altre. La mia domanda invece è questa, ok, allora noi spesso effettivamente ci hanno abituato a uccidere immediatamente con molte cattiverie le mosche, le zanzare soprattutto, ma dopo che abbiamo sentito questo forse fa venire un attimino più, insomma, spiacerebbe uccidere una mosca, no? Quelli che non farebbero male una mosca. Ma in realtà è vero che vivono un solo giorno, e come mai ce ne sono comunque sempre così tante, anche dove non ci sono spazi, diciamo, dove non ci sono stalle, dove non ci sono comunque elementi abbastanza comuni per loro?
Ma diciamo che dove vedi tante mosche comunque devi farti una domanda, perché queste creature vivono, sopravvivono, si riproducono su delle masse, diciamo, chiamiamole organiche, in via di trasformazione, dunque un qualche cosa che comunque non è più vivo in un certo senso, dunque che sia una creatura morta piuttosto che una banana o un frutto che si sta, diciamo, decomponendo, vivono di questo, loro si riproducono con un ciclo molto veloce all'interno di queste prime, chiamiamole prime sostanze in trasformazione, dunque dove ci sono tante mosche, mi dispiace, ma anche se non c'è, diciamo, una fattoria, non c'è la fattoria di fuori,
ci sia un sacchetto di
fatemi
di
una domanda che da qualche parte arrivano, ecco, certo. Questo non c'è dubbio.
Ho capito.
Sono cavoli a merenda.
Ascolta, su dove vuoi passo a letto, mia mamma mi crede pazzo, canto, la 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 la, sto indicando con il dito, la 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 la, la schiaffeggio mentre ride, mangio caramelle, no, Africa buon vino casso, cucu, non mi piace questa tipa, no, la tipa del tipo, sì, l'ho già lasciata in città, Parla, ba, sì, signori, sì,
Dolce Nera con noi per aprire la terza e ultima parte di questo Cavolo e Merenda. Oggi si parla di agroecologia, ma non soltanto, anche di insetti, col nostro chef Adriano e con agroecologo, madonna, oggi non riesco proprio a dirla questa,
ma è anche allegro, è anche allegro,
infatti, Stefano De Lugano.
Anche perché i microfoni spenti, noi le nostre, no?
Diciamo le nostre tavolate, assolutamente. Ovviamente. Allora, questa canzone, diciamo così, molto sensuale. Ma perché? Perché dobbiamo andare a parlare di una cosa particolare.
Potremmo parlare o di confusione sessuale, che non è assolutamente legata a questa canzone, anche perché anche questa canzone rientra fra le micro biodiversità, non biodiversità, ma diversità un pochino della musica.
Diversità sicuramente.
Pezzo piuttosto originale, lei è una grandissima artista, ma cogliamo l'occasione appunto per poterci permettere di scivolare con le nostre cavolate, no?
Scivoliamo.
Parlavamo appunto di confusione sessuale in ambito però agricolo e appunto vorrei quasi in questo momento proprio far finta di non sapere di che cosa si tratta, cioè sono in confusione anch'io e appunto lo chiedo a Stefano, ma in realtà questa confusione sessuale in campo agricolo, cosa succede? Che andiamo in camporella e non sappiamo dove appartarci? No, credo assolutamente, perdonate anche la battuta.
È una confusione terribile.
È una gran confusione.
Ma diciamo che un po' è anticipato sostanzialmente di cosa si tratta. Posso dirti come funziona. Ad esempio ce ne sono due tipi. C'è il tipo, chiamiamolo, che sono, magari vediamo ogni tanto delle installazioni sugli alberi, no? Nei parchi, nei giardini, queste installazioni in plastica che ci fanno pensare a qualcosa, sembra dei piccoli UFO, no? Gli attaccati sugli alberi.
Sì, una maschera antigas appesa.
Qualche cosa di strano, di anomalo, no? Molto anomalo.
Dove vivete voi due? Non l'hai visto?
Guarda, ci sono, sì.
Ma ce n'è qualcuna,
spessissimo, no?
Ma lui è di quelli che cerca le monete, sai, interno. Spesso ci si accorge meno di quello che c'è sugli alberi.
Perché magari riusciamo a beccare qualche pesce,
perché spesso sui viali si trovano piante che magari sono ammalate o che magari da lì si, no, a me forse sono appassionato, quindi magari l'occhio in su mi cade.
Io dicevo, ce ne sono due tipologie, no?
Scusa, per rispondere a lui, è che uscendo io di quasi sera, se vado sui viali trovo qualsiasi altra cosa tranne, è meglio le, quindi io
ma ci può essere della confusione sessuale anche lì, sai? Sì.
Scusa, ma viene da pensare che, vi dicevo, ce n'è due tipi, ma rimango anch'io sul, chiamiamolo, sul simpatico, no? Allora, la prima si chiama trappola di cattura. Dunque viene messo dentro questa, chiamiamola, scatola, questo contenitore, un ferormone, dunque un odore particolare che attira.
E due gocce di Chanel, per farci
capire. Stavo dicendo questa cosa qua, dicevo, per fare un esempio, insomma, sull'efficacia, pensiamo, diciamo, a una creatura particolarmente invitante che si addossi una bella quantità di Chanel numero 5, insomma. Poco tanto, io credo che di insensibili ce ne siano una percentuale, sicuramente, ce ne siano.
Però sempre basso.
Sono diversamente sensibili.
Esatto,
sempre
dipende,
sensibili,
no? Però,
comunque sono.
Comunque potrebbe essere la Marilyn Monroe, diciamo così.
È un qualche cosa che comunque, ti garantisco, tutti si accorgono.
Ah, ok.
Non passa indifferente.
Non passa inosservato questo profumo particolare.
Okay.
E di questo ce n'è appunto una tipologia che attira, dunque queste creature vengono catturate perché si avvicinano appunto a
dico,
questo
arriva,
luogo.
Il profumo arriva da lì, questa
andiamo a vedere cosa c'è dentro.
No, stasera sì.
Questa sera è festa.
E un'altra invece è proprio fatta per confondere questi maschietti che poi girano per niente cercando, chissà che cosa, cercano di sfarfallare in giro
un po' sballati
e non trovano,
cercano in vano quello che non
nulla.
C'è,
esatto,
quello di cui c'è solo il profumo,
sì,
e
esatto,
basta.
È una
e quindi continuano a girare e muoiono di stanchezza cercando,
rimangono nel mondo del desiderio
come molti uomini,
ho capito ma perché mi ricorda qualcuno?
No,
esatto.
No, ma adesso, come molti uomini,
sì.
Ah, sì. Va bene.
Essendo che sono creature
nell'incertezza
sono creature che vivono poco tempo e non serve molto tempo affinché il loro ciclo vitale sia, diciamo,
capito,
esaurito,
esatto, sì,
e intanto
non
loro girano
per anni, no.
Non girano,
non
per sempre,
noi,
no.
Beh, bella questa cosa,
sì,
poverini, mi fanno tenerezza,
esatto. Però sai, ci fanno tenerezza,
ma quanto se gli facciamo voler bene a queste creature,
esatto,
eh?
Sì, esatto, assolutamente sì, anche perché è sempre meglio, insomma, che vengano a mancare per una confusione sessuale processuale che magari per un veleno che li ha uccisi e che poi lo stesso
senza ombra di dubbio almeno no, sognano certo. È bello,
certo.
Vivono un po' nell'illusione,
no? Sì, sì, proprio
una vita breve.
Abbiamo perso un po', mi sembra, le coltivazioni da qualche parte,
ma forse
tra la seconda e terza parte sì,
sì, siamo un pochino persi.
Però era curiosa questa cosa, quindi è interessante secondo me.
Ma per esempio parlando di qualcosa di assolutamente serio, perché noi per carità, ero incuriosito da questo tega gnocca, ho detto bene?
Per non farci proprio mancare
nulla. No, ma non è niente di...
assolutamente.
Pisello, parliamo di pisello.
Certo.
No?
Come
parliamo
verdura.
Di fagiolo. Parliamo di fagiolo.
No, siccome io ho una grandissima reputazione, non la ripeto. La lascio lì, diciamo, l'avete capita tutti.
Diciamo la noi, sì.
Okay. È il nome, diciamo, di una specie di fagiolo ritenuto antico, dunque vuol dire una coltivazione di queste antiche varietà che veniva coltivata, chiamiamola, nella fascia orientale delle Alpi, che però in Trentino è stata ritrovata in fondo alla Val Sugana. E sono nomi chiaramente di fantasia, dati un po' dal comportamento di queste specie. È un bacello, come dicevate giustamente, insomma fa parte della famiglia delle leguminose, dunque come i fagioli per capirci, e di questa ce ne sono altre specie, mi viene in mente anche il mascherina, il coccineo, la bazzana, cioè hanno dei nomi insomma sempre un po' anche fantasiosi e che evocano, sono molto spesso belli da dire.
Beh, bazzana non credo sia proprio bello.
È bellissimo. Tu da domani vedrai, continuerai a dire: ma va bazzana. Che bazzana questo qua, guarda che questa che qua. Ma
anche rivolte le persone.
Sì, tra l'altro è anche un cognome in Val Sudana, nel senso che esiste, sì, il cognome Bazzanella, piuttosto diffuso. Bazzanella appunto, significa nient'altro che coltivatore di fagioli. O probabilmente magari attribuito a qualcuno di alto e magro, certo. O una cosa di questo,
di affusolato.
Tutti i cognomi bene o male
nascono da qualcosa,
certo. Sì, da soprannomi o no, o
cose, creeremo cose un così. Programma anche per questo tornare alla gnocca lì, come tega gnocca. Ecco, perché questo nome un po' diciamo meno formale,
ma voleva dire sicuramente produttiva, dunque bella da coltivare come specie, e siccome che non tende a non adattarsi molto bene ai tutori che l'uomo gli mette, comunque le bacchette, questi sostegni, insomma. Le bacchette, insomma questa cosa qua, e fa un po' quello che vuole lei, allora si dice bella ma però un po' sciocca,
se la tira un po' sciocca,
insomma, ecco così.
Tra l'altro fagiolo a cui viene attribuito un nome femminile.
Che è
un pochino, no, nel senso di più che altro di gnocca, insomma,
certo.
No,
perché il bacello poi sarebbe maschile,
voglio dire,
tega gnocca, quindi ma gnocca, la parte gnocca, quindi è la gnocca, nel senso che è bella, ma tega perché è testarda,
esatto.
No, nel senso che adesso senza voler entrare nel volgare, appunto, come diceva prima, gnocca nel senso di poco sveglia, gnocca nel senso di
gnampa,
gnocolona, gnocca. Lo si dice, quindi detto anche se è gnocco normalmente non lo si attribuisce, che ne so, a un brillante manager di carriera, no? Più, no, di solito non accade questo.
Ho capito. Bella questa cosa qua. Allora, siamo arrivati intanto
ahimè. Allora, però ne volevo approfittare due cose per quanto riguarda le castagne, oppure se poi magari Stefano ci viene a trovare un'altra volta.
Assolutamente. Beh, se il discorso castagne sta in un minuto e mezzo, due al massimo, ce la possiamo fare.
Vorrei tornare un'altra volta perché mi sono trovato bene.
Ti stai divertendo?
Volentieri. Vi lancio solo, diciamo, una provocazione per riuscire un po' a incuriosire i vostri, diciamo, ascoltatori. Ad esempio, stiamo parlando di castagne o di marroni?
Attenzione, la fascia protetta. Va bene, marroni che comunque sono la castagna.
Sono due
castagna
specie completamente diverse.
È quella più grande, giusto, il marrone?
A prescindere che una sia piccola o grande, perché ci sono anche marroni, chiamiamoli di terza categoria, dunque quelli piccoli, non vuol dire che
fanno
siano
politici,
grandi
quelli,
o piccoli, però è un concetto di bontà.
Mm.
E siccome che in Trentino noi abbiamo, diciamo, una chiamiamola una
un progetto qualità, dunque sì, si punta alla coltivazione e alla valorizzazione di una di queste due specie, che è il marrone, sì, è bello anche sapere quando le acquistiamo, quando le mangiamo, quando ce ne facciamo qualcosa, che differenze ci siano, ad esempio, a prescindere dall'aspetto che cambia, certo, ma organoletticamente sono molto diverse. Pensate che si dice che con 6-7 marroni di media dimensione, cotti lessi, perché cambia anche come li cuociamo, certo, soprattutto queste cose qua, puoi stare in piedi lavorando un giorno.
Ma dai.
Dunque danno moltissima energia, danno tanta forza, ecco.
Beh, d'altra parte sì,
come
sì,
le banane.
Sì, sì, penso che appunto
non volevo essere
assolutamente.
Proprio il frutto.
Beh, però se pensiamo, insomma, quando dopo cena noi ci facciamo la castagnata, ci accorgiamo, insomma, se ne mangiamo più di una decina, mamma mia. Poi
certo, perché i marroni contengono tanti zuccheri, le castagne contengono amidi, in uno ci sono i carboidrati, nell'altra ci sono le vitamine, dunque cambiano molto dal punto di vista proprio della, chiamiamola, della nutrizione.
Stiamo andando veramente oltre, però no, è molto interessante questa cosa.
È un tema interessantissimo.
Infatti, cosa fai settimana prossima?
Magari ci potremo mettere d'accordo o per la settimana prossima o per l'altra, e magari so che a te è un argomento che interessa sia castagne che birra.
Molto.
E la birra si può fare anche di castagne.
Esattamente, quindi volevo fare. Noi stiamo invece mangiando la marmellata di castagne, quindi
La crema di marroni.
La crema di marroni.
E comunque con questo possiamo anche salutarci, vi abbiamo, perfetto, tediati, io spero di no, insomma, oppure no, vi abbiamo divertiti, esatto, per un'ora.
E con te la prossima volta, va bene, possibile. Va bene?
Grazie.
Ciao ciao ragazzi.
Ciao ciao ciao.
Sentito? Erano Cavoli a merenda.
RRRMT Radio Music Trento.
Ma che cavolo dici? Non sono cavoletti di Bruxelles, nemmeno cavolfiori, nemmeno cimabroccoli, sono Cavoli a merenda.
Cavoli a merenda, si riparte ancora una volta, regolarmente in diretta, e con noi, puntuali, come sempre, lo chef Adriano. Ciao chef.
Ciao carissimi, come state?
Tutti noi bene.
Tutti noi bene.
Tutti voi.
Tutti noi qua giù, dall'altra parte, stiamo bene.
Va bene, va bene. Oggi non sei solo?
No, abbiamo un ospite illustre di un argomento altrettanto illustre.
Infatti,
parleremo di ambiente, parleremo di ecologia, l'abbiamo già accennato la settimana scorsa.
Infatti, infatti.
E quindi è che rullo di tamburi non ce l'abbiamo in questo momento. Allora,
sai che noi non andiamo, cioè tutto manuale, quindi se vuoi.
grande ritmo. Presentiamo Stefano. Stefano, dai, che tra l'altro poi si presenterà da solo, anche perché già il ruolo, già il lavoro che lui fa dà il titolo a questa puntata.
Esattamente, perché Stefano, ciao Stefano.
Ciao ciao.
Ben arrivato.
Ben arrivato. Allora, tu fai l'agroeconomo.
No, l'agroecologo.
Logo, esatto, l'automatico è venuto fuori economo. Però economo perché comunque, beh, in qualche modo.
Sì, sicuramente darà un contributo all'economia agricola anche lui.
Allora, raccontiamo un attimino meglio qual è il tuo lavoro, dai.
Beh, diciamo che l'agroecologia è una specie, chiamiamola, di scienza. Ogni tanto io faccio un'analogia quando racconto i prati, no? Mi viene da raccontare una cosa anche simpatica. Quando racconti un prato lo vedi pieno di piante e di fiori, per noi è solamente un prato magari bellissimo, fiorito, ma quella si chiama fitosocialità, dove le piante sono in socialità fra loro, vanno d'accordo. L'uomo, se andasse d'accordo, si chiamerebbe etnosocialità.
Ho capito.
Dunque avremo, diciamo, una comparazione di bellezza, fra virgolette, dal mondo di un prato, vedendolo sempre come bellezza,
e quindi
a quello dell'uomo.
La biodiversità potrebbe avere anche un forte valore dal punto di vista umano, nel senso, pensando alle diversità delle razze umane.
Certo, è proprio questo, è l'analogia che volevo fare, certo.
Questo chiaro, è assolutamente fantastico. Chi,
qua si parlava proprio di colore, dunque
chi crede o chi ha creduto in passato di poter avere un unico colore e di conseguenza un'unica razza, mi pare di pensare che non gli sia mai andata bene a nessuno.
Ma diciamo che se avviene magari una supremazia di una specie, ok, la chiamiamo così, è difficilmente dura, perché poi comunque viene spesso e come la natura ci insegna sostituita da un'altra specie prevalente.
Per esempio, come a me spesso piace parlare quando si parla di natura, io sono sempre, no, sai, molto legato a questo piccolo fiume che passa alle tue spalle, che è la Desotte, no?
È un canale,
no, io preferisco chiamarlo fiume, cioè,
fiume
per me è una visione romantica.
Sì, molto.
Mi appunto faceva notare Stefano, mentre io gli facevo salutare i miei amici pesci, che nonostante sia un canale vivono perfettamente, che tutte le sponde sono piene di un'unica pianta, e appunto mi raccontava, legati proprio al discorso della biodiversità, come un'unica pianta potrebbe creare dei problemi, ma già non ricordo più esattamente il nome, pure me lo ricordo ma non vorrei dirlo in maniera sbagliata. Esatto. Appunto vorrei chiederti, appunto, le piante che crescevano qui, notavo proprio che, a parte qualche piccolissima eccezione, quasi tutta la rampa era ricoperta da un'unica pianta che mi dicevi che con il tempo potrebbe addirittura andare a indebolire il terreno e non far crescere altre piante vicino a lei.
Diciamo che crea una situazione di antipatia verso le altre piante che potrebbero crescere vicino a lei, e si chiama allelopatia, è proprio una forma di...
Ma le altre piante si sentono minacciate o sono in realtà minacciate?
Sono molto minacciate, nel senso che questa pianta emette dalle radici delle sostanze che inibisce la crescita delle altre, diciamo delle specie non come la sua, per capire. Si chiama poligono del Giappone.
Ho capito. E la sostanza che viene segreta da questa pianta infestante, si può adoperare, non lo so, per esempio come disurbante?
Ma potrei dire no,
se
non
l'hanno
inventato, non ve la so
se
dire,
non l'hanno inventato, no. Lo inventiamo noi,
no, la possiamo pensare in altri modi, ma direi di no.
Okay.
C'è da dire che molte di queste piante, come mi chiedevi mentre guardavamo i tuoi pesci preferiti, diciamo che
hai dei pesci preferiti?
Sì, dei pesci della destra, sai che ne parlo sempre.
Questi tra l'altro sono belli perché di notte sono luminosi, cioè rendono piacevole anche l'ambiente.
Diciamo che, non potendosi permettere i fiori, i pesci dorati, si accontenta di quelli argentati.
Erano i suoi d'argento, piombo, esatto, e anche qualche scoria che forse dalla sloia ancora rimane. Sì, ma per carità.
Argentati.
Sì. Ecco. E allora quindi appunto la diversità in natura aiuta la natura stessa, oltre che a donarci frutti e fiori sempre diversi. Fiori magari belli per lo sguardo, per quanto riguarda invece i frutti, poter andare in un mercato e trovare tante tipologie di piante alimentari, sicuramente può essere una cosa assolutamente positiva per la nostra salute.
Certo.
È già arrivata una domanda. Bello. E dice: per quale motivo, visto che l'avvisotto
è al centro dell'attenzione,
le domande in diretta,
ossia praticamente come fa, aspetta che me la sono persa, allora dice, eccolo qua, come fa un pesce a essere buono, siccome ci sono molti pescatori, ne abbiamo provato a vedere anche noi, come fa a essere un pesce buono quando in realtà i fanghi sono velenosi, ci sono anche dei cartelli?
Diciamo che come fa a essere un pesce buono?
Forse buono di carattere.
Esatto,
gentile, può essere un
pesce gentile.
Sì, può essere molto gentile, può essere. A noi sembravano un po' nervosetti.
Sì,
in realtà,
sì, sembrano tesi.
Quando si avvicina lui, ha paura che loro gli butti qualcosa da mangiare.
Ma sai che io credo che vengano pescati come esca. Cioè il pescatore viene qui e si fa l'esca, cioè lo adopera poi per andare in un corso d'acqua dove ci sono dei pesci veri,
grandi,
normali,
dei pesci normali, insomma,
classici, no? Che però mangiando questo qua, diciamo, forse
sì, ma in realtà poi utilizzato come esca, il pesce che tu vai a catturare non si mangia l'esca, cioè, anche perché viene subito rimane subito impigliato dall'amo, e quindi poi riesci a farglielo.
Ma io mi sembrerebbe di poter dire che comunque quei pesci che c'erano giù lì sono molto diciamo belli da vedere, ornamentali, ma sono pieni di lische, sono veramente dei pesci che, se fossero anche nell'acqua più pulita del mondo,
peggio il pesce gatto,
molto laboriosi, sì.
Il problema delle lische è l'ultimo,
gli direi di scegliere dentro qua, magari qualche trota sarebbe molto più interessante, insomma, ecco.
Certo, però anche questa è natura, perché quando ci siamo incontrati prima di entrare, dicevo che mi sembrava che quando eravamo bambini nei corsi d'acqua ci fossero meno forme di vita, in realtà poi sono rimasto deluso dalla sua risposta, cioè dicendo non è perché i fiumi sono meno, i corsi d'acqua sono meno inquinati, è perché l'educazione del popolo che ci vive attorno ha appunto imparato a non distruggerli più, mentre una volta probabilmente ci sarebbero stati un sacco di bambini con le fionde o con i retini, che si divertivano.
A me adesso viene da dire anche che comunque, a prescindere che stiamo cominciando comunque ad avere un pochino forse più di rispetto, no, per queste creature, le vediamo spesso anche nei
creature
parchi,
mi sembra un termine esatto,
sì, bello, no? Nei parchi pubblici vediamo anche spesso queste, diciamo, anatre piuttosto che pesci, sì, all'interno, certo, di ogni specchio, no, d'acqua, parlando di specchi d'acqua, ma molto spesso in questi luoghi lì ci sono perché l'uomo è anche indifferente, cioè la natura arriva, non ce ne accorgiamo,
non li consideriamo,
li consideriamo meno, e loro trovano uno spazio all'interno delle nostre, diciamo, case o vicino alle nostre,
certo,
case.
Non hanno meno paura dell'uomo, l'uomo, esatto, non li vede come alimento, ma li vede come,
certo. Beh, qui noi li vediamo sempre di notte, soprattutto, appunto.
Illuminati, però, perché appunto.
Sai,
certo,
che quando c'è stato il raduno, e questo lo racconto, ma immagino che anche tu lo sappia, perché è stato sui giornali addirittura. Mm. Una mattina ci siamo arrivati e c'erano quattro alpini che guardavano dentro nell'avisotto, perché uno di loro era caduto dentro con tutta la bicicletta.
Porco cane.
non abbiamo avuto il coraggio di chiedere il numero telefonico per vedere dopo che cosa era diventato.
Se stava bene o.
Però effettivamente attira talmente tanto che uno poi ci casca dentro. Questa cosa
è la legge dell'attrazione, no? Questa,
sì,
cosa
lì, forse l'alpino, parlavi della dunata,
la dunata,
cioè forse era anche spinto da spiriti, sì, no? Sì, sopra, sì, i 42,
sì,
gradi,
sì,
secondo me.
Spiriti ignobili, bastardi. Sì, sì, questo è, potrebbe essere, ma gli altri erano lì a guardarlo, non
se rinfrescavano un po',
sì, sì.
Era un periodo anche fresco,
ma invece, appunto, tornando al territorio trentino, che chiaramente
siamo seri,
a quello pulito, sì, anche, sì, perché stiamo parlando veramente di una nicchia poco ecologica di dimensioni non importanti, diciamo che il resto del territorio è coltivato e custodito bene, proprio, sì, anche perché, appunto, come diceva prima, il contadino, l'agricoltore, sì, è vero che sfrutta a suo vantaggio, insomma vantaggio economico, quella che è la natura, ma al tempo stesso ne è anche custode, e quindi la sua esperienza in campo aiuta tantissimo. Appunto per questo volevamo parlare di quelle che sono le coltivazioni del Trentino, l'uva, le mele, addirittura anche le castagne. Tra un pochino credo che inizieranno a esserci feste legate alla castagna. So che di qualcosa te ne occupi anche tu, anche perché bene o male quasi tutti gli eventi che possono essere, no, legati al territorio e alla natura dello stesso un pochino passano dalle mani di Stefano.
Da qual è che comincio?
Beh,
di solito da là.
Da là, va bene. Iniziamo a parlare del, diciamo, del concetto di coltivazione, anche adibito a quel che è poi una diversità delle coltivazioni. Allora, questa si chiama, in gergo agricolo, si chiama coltivazione multifunzionale. Vuol dire che all'interno della stessa azienda agricola tu hai diverse tipologie di colture che portano chiaramente ad un risultato. Alcune possono essere appunto viti per fare il vino, alcune possono essere mele per farci il succo di mela piuttosto che altre cose, altre possono essere piante officinali per essere trasformate in prodotti cosmetici, altre possono essere tranquillamente appunto magari sul limite del bosco le castagne. Dunque queste aziende nuove, che sono veri e propri, come dicevi, presidi del territorio, poco tanto tengono questo ambito di bellezza, però sopravvivono meglio se sono multifunzionali, vuol dire che hanno tante specificità al loro interno
e possono far ruotare quelli che, esatto, sono i raccolti,
sono meno colturali.
Ho capito, ho capito. E so, appunto, no, parlavamo di castagne, scusa, sì, ti ho interrotto,
sì. Volevo, no, far solo un accenno a quello che è, quello che ci siamo un po' dimenticati, no? Perché una volta in Trentino, ve lo dico proprio così, ma perché è una cosa, secondo me, forse fra le più importanti da dire, da sapere o dire, è quella che in Trentino esistevano moltissime specie di queste piante. Pensate che c'erano più di 80 specie di piante da frutto, fra mele, pere e quant'altro.
Tipologie antiche.
Tipologie, diciamo, che abbiamo dimenticato, che ad oggi stiamo riscoprendo, perché c'è un grande movimento su questa cosa qua, e più di 150 varietà di piante orticole che abbiamo dimenticato. Dunque un patrimonio immenso.
E dallo studio, appunto, di queste varietà antiche, sia dal punto di vista frutticolo che orticolo, c'è la volontà di reinserirle? O, cioè, nel senso, in che modo, se noi reintroducessimo sul territorio una varietà antica, questa sarebbe aiuterebbe?
Aiuterebbe tantissimo.
Cioè, quelli che sono i suoi antagonisti, quelli che sono i cosiddetti prodotti che noi diamo alla pianta, io chiamo prodotti così in generale, senza utilizzare la parola veleni, che mi sembra brutta.
La chiamiamo difesa.
Ok, per quanto riguarda la difesa del raccolto, sì, su varietà antiche noi dovremmo aumentarne le difese, dovremmo diminuirne, qual è la reale?
Diciamo che si parte dal presupposto che sono varietà molto spesso dimenticate, dunque vuol dire lì nell'ambiente, che vengono riscoperte o ricoltivate, dunque si sono arrangiate praticamente da sole senza che nessuno le aiutasse fino ad oggi. Sono per natura molto resistenti alla maggior parte, diciamo, di quelle che sono le aggressioni da fuori, delle patologie che possono subire le coltivazioni agrarie. Dunque hanno bisogno veramente di un minimo aiutino, come lo chiamiamo.
E per, dai, quanto riguarda la resa per ettaro, cioè riuscirebbero a stare sul mercato ai prezzi del mercato o dovrebbero ricavarsi una nicchia commerciale a parte? Faccio un esempio: se io dovessi avere un ettaro e pensassi di impiantarlo con delle varietà antiche di mele, in questo caso sto parlando, poi ne avrei un guadagno?
Andrebbe individuata sicuramente un segmento di valorizzazione, perché l'uomo al giorno d'oggi, il consumatore, seppur ce n'è una parte che è molto sensibile a questa tipologia di coltivazioni, altri sono ormai standardizzati, dunque seguono un po' quello che è un marchio sostanzialmente, okay, non una varietà, perché ad oggi ci sono, pensate, 5-6 varietà nuove ogni anno che vengono poi commercializzate e rese, diciamo, disponibili sul mercato da delle, chiamiamole, grandi organizzazioni, e che però noi acquistiamo per colore, dunque quella gialla o quella rossa, per, certo, parlare di mela, però
quella molto succosa o quella farinosa,
non ne sappiamo forse neanche il nome, okay, no? Però sappiamo che è, ecco, di quella azienda lì.
A proposito di nomi, di queste 80 varietà antiche che venivano coltivate in Trentino, ti ricordi qualche nome? Perché adesso le mele, no, le nuove che nascono, hanno nomi, che ne so, mi viene in mente Evelina, certo, Canzi, sì, sì, Isaac, poi Rocket, nomi, e nomi autoctoni invece, che,
diciamo, che quando ci sono gli incontri, io collaboro anche, faccio parte di un'organizzazione, un'associazione, si chiama La Pimpinella. Questa associazione qui, che si occupa di tutela della biodiversità agraria e alimentare da circa 15 anni, ci sono i campi dei custodi, i campi di coltivazione, le collezioni, e vengono raccolte o comunque vengono fatte delle ricerche nei territori e ti vengono consegnate queste preziosità. Se fosse magari ad esempio di orticole, ne hai un pugno di 10-15 semi, o un albero, magari è l'ultimo albero che poi verrà tagliato di mele. Dunque,
gravissimo,
è una cosa che io sento proprio dal mio punto di vista emozionale, una cosa che poi perdi per sempre.
Perché naturalmente persone, voi la pianta da studiare la create da seme o da talea?
Da talea se è un albero, da, okay, seme se è una orticola.
Ok, okay. Sì, sì. Quindi non esiste proprio creare una pianta di mele partendo dal seme.
Non viene uguale.
No, non viene, non, no, verrebbe uguale.
Verrebbe, diciamo, una specie, chiamiamola, un po' diversa e più selvatica.
Ho
non
capito.
Non so come dirvelo in, sì, modo, sì, sì, più, certo, semplice, certo, però, certo, così. Però mi chiedevi dei nomi, no? Allora, qualche nome, ad esempio, mi vengono in mente le renette. No, la renetta rugginosa, la renetta del Canada, la renetta champagne, la renetta ananas, o le rose, la rosa mantovana, la rosa di Caldaro. Questi nomi sono nomi, diciamo, per la maggior parte delle mele che più sono diffuse sui nostri territori. Evocano dei ricordi, delle emozioni, perché il nonno te l'aveva raccontata, la nonna l'ha usata per fare una torta o quant'altro, hanno già un loro, diciamo, spettro di mercato.
Ho capito, interessante, molto interessante.
Quindi allora facciamo una piccola pausa, giusto per farti riprendere fiato, perché stai parlando tantissimo, certo, ed è tutto emozionante, infatti sono qui che non riesco a seguire tutto, perché vabbè, essendo cittadino molte cose mi sfuggono, però cerco di far capire. E vedo che i messaggi arrivano con domande, con richieste, con curiosità, per cui a dopo.
Cavoli a merenda!
Piccolo spazio pubblicità. Cola, cola, cola.
Coca-Cola me la porto a scuola. Coca-Cola chi? Coca-Cola, Coca a casa e chiesa, scuola. Tutte quelle, tutte quelle bollicine. Coca-Cola, e sei protagonista. L'uomo che non deve chiedere mai. Con tutte quelle bollicine. Coca-Cola? Coca-Cola.
Il grande Vasco Rossi con noi, sta parlando di agroecologia insieme al nostro chef Adriano, che risaluto naturalmente.
Ciao a tutti.
E Stefano De Lugan, che è agroecologo. All'inizio avevo sbagliato, ma non poi così tanto, perché si parlava anche di economia prima, giustamente.
Lui è un agroecologo, che esatto. È una cosa un pochino diversa, nel senso che si occupa di più di piante, di fiori e meno di soldi, insomma, oppure speriamo di sì, anche di soldi.
Glielo auguriamo, certo.
E parlando di estate, allora mi verrebbe quasi spontaneo chiedere, ma senti, ma le zanzare, ma a cosa servono le zanzare? Oltre che, no, a non farci dormire la notte, oltre che a ingrassare magari quelle che sono le tasche di chi produce e magari vende prodotti per difendersi da loro e via di questo.
Diciamo che
dovrebbero mangiare gli insetti, dovrebbero mangiare. Dovrebbero,
siccome
essere
chi mi ascolta, mi ascolta non ha visto che faccia ho fatto, no? Un po' così nel pensare la risposta.
Ma che insomma, cavolo c'entra? Massimo?
Era più o meno una cosa così.
Ma sono i cavoli a merenda.
Mi viene da dire che possiamo metterla sotto un altro punto di vista, già che non c'è una risposta, diciamo, scientifica a questo.
Cioè, la zanzara non si sa cosa serve.
Però potremmo pensare che può servire per darci una mano a ricambiare un po' il nostro sangue.
Ah, certo, no? E infiftarci del sangue altrui.
Insomma, diciamo che ci dà un ricambio. Ecco.
Ho capito.
Siamo stimolati. Non è alimento per alcuni volatili, no?
Sì, nutre moltissime altre specie. Dunque,
non
dai,
abbastanza, però. Sì.
Poche, forse dovremmo incentivare. Questo potrebbe essere uno stimolo: incentivare magari la presenza di altre specie.
Insegniamo, esatto.
Come non lo so, viene a pensare al codirosso, il petirosso, la cincia allegra, la rondine, tutte queste specie sono specie che si nutrirebbero anche di zanzare. Di notte si nutrirebbero anche i pipistrelli di zanzare, perché dovete pensare
uno
che
in casa.
Chi non ha un pipistrello? Esatto. No?
È la cosa migliore.
Pensate al paradosso, se vi ricordate qualche tempo fa, già che si può parlare liberamente, no?
Qualche tempo fa
veniva incentivata il mettere, diciamo, le case ospitare i pipistrelli, ok? Perché avevamo questo
l'idea che
il panico da zanzara tigre,
certo.
Ok? Allora, la zanzara tigre, almeno non so se accade solo a me, però mi punge di giorno.
Anche di giorno.
I pipistrelli non di giorno.
Molto, molto di giorno, ok? Di notte molto meno, perché di notte ce n'è un'altra specie di zanzara che ti punge. Allora, per la tigre serviva poco, per capirci, il pipistrello. Serviva per quell'altra, però per questa qui, infatti, mi pare che non sono calati, e pur di casette ne abbiamo a manetta.
Infatti.
Casette di pipistrelli dappertutto, però chiaramente
non
lui,
ne vedo di zanzare e tigre di meno.
No, anzi.
O abbiamo un sangue veramente strabuono che si sono. Insomma,
ma il pipistrello fa la pericena. Cioè, lui solo
lui
quando c'è lui.
È un tranquillo.
Si fa la sua pericena.
Ma che sta in giungla, perché sta lì a mangiare
una volta.
È un simpaticone.
È come la Iena Rides, ma non andiamo oltre.
No, tra l'altro, del pipistrello
è un ragionamento un po' così.
Il suo guano è molto pregiato per quanto riguarda l'agricoltura, no?
Sì. Ce n'è uno, si chiama guanito, pensate, che è fatto di guano, di pipistrello e di gabbiano, che si dice che siano fra i più,
ho capito,
più ricchi in assoluto, insomma, sì.
Beh, sono belle cose.
Sì, sono discorsi sì. Quindi ha appurato che la zanzara non serve a nulla,
esatto.
Mentre appunto prima mi dicevi che la mosca, oltre che non dà soltanto fastidio, ma appunto una cosa meravigliosa, perché la mosca invece, a differenza della zanzara, riesce a impollinare molte specie di fiori.
Diciamo che le mosche fanno parte di una famiglia, si chiamano ditteri, e queste creature sono ghiotte di nettare, anche queste scelgono, diciamo, molti fiori che hanno questi profumi e queste presenze all'interno, che sono poi quelle che mangerebbero, e sono ghiotte anche per le api, è chiaro, però magari sono un po' più veloci, arrivano prima e comunque magari riescono anche a fare un lavoro più, chiamiamolo, più
e quindi ampio. È un luogo comune sbagliato quello di pensare che la mosca preferisca c'era anche una canzone.
Sì, c'era, esatto.
No, non solo quello. È buon gustaia, dai. Ok, perfetto.
Buon gustaia mi sembra strano, visto che va comunque anche sui monti di sul...
ma sai come i gusti sono così vari.
I gusti
sono
gusti.
Mi piaceva appunto molto, era molto poetica questa cosa. Mi parlava prima, no, legata alla mosca, quindi parlare di qualcosa di poetico legato alla mosca è un po' complicato.
È un po' parlare della risotto in maniera esatto. poetica.
Però la mosca favorisce, insomma, l'impollinazione delle stelle alpine, perché l'ape, per esempio, noi possiamo pensare potesse essere l'ape, non arriva a determinate quote,
però che pensiamo che anche uno dei primi, per pensare alla sua utilità, non c'è solo questa, ma è uno fra i primi trasformatori delle creature che poi ci hanno lasciato. Se muore un uccellino, una creatura nel bosco, quant'altro, le prime che arrivano sono le mosche, sono i primi trasformatori.
Certo, vero.
Dunque,
sono innescano, i CSI della...
innescano un meccanismo di restituzione alla natura di quello che era,
ovviamente, importante.
Sì,
il problema è quando vengono sui nostri piatti, ma questo non stiamo
naso mentre dorme.
L'agroecologia vede anche questi aspetti, no? Trova sempre un punto, diciamo, di forza in quello che è l'azione della natura, no?
Il famoso
anche
mezzo bicchiere pieno, insomma. Loro
sì, sempre pieno.
Certo. Va bene. Mai mezzo,
mai mezzo.
Abbiamo ancora un minutino.
Te lo riempiono 100 volte, altrimenti.
Abbiamo ancora un minutino prima della canzone tra l'altro strana ma interessante, è molto corta, così possiamo parlare ancora un po' di più con Stefano. E si parlava appunto delle mosche. State facendoci insomma voler bene alle mosche, questo è quello che viene scritto.
Hanno scritto così,
sì.
Bello.
Ma soprattutto, no, la mia domanda invece è questa, siccome non ne vedo altre. La mia domanda invece è questa, ok, allora noi spesso effettivamente ci hanno abituato a uccidere immediatamente con molte cattiverie le mosche, le zanzare soprattutto, ma dopo che abbiamo sentito questo forse fa venire un attimino più, insomma, spiacerebbe uccidere una mosca, no? Quelli che non farebbero male una mosca. Ma in realtà è vero che vivono un solo giorno, e come mai ce ne sono comunque sempre così tante, 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 anche dove non ci sono spazi, diciamo, dove non ci sono stalle, dove non ci sono comunque elementi abbastanza comuni per loro?
Ma diciamo che dove vedi tante mosche, comunque devi farti una domanda. Perché queste creature vivono, sopravvivono, si riproducono su delle masse, diciamo, chiamiamole organiche, in via di trasformazione. Dunque un qualche cosa che comunque non è più vivo in un certo senso. Dunque che sia una creatura morta piuttosto che una banana o un frutto che si sta, diciamo, decomponendo, vivono di questo. Loro si riproducono con un ciclo molto veloce all'interno di queste prime, chiamiamole prime sostanze in trasformazione. Dunque dove ci sono tante mosche, mi dispiace, ma anche se non c'è, diciamo, una fattoria, non c'è la fattoria di fuori,
ci sia un sacchetto di
fatemi
di
una domanda che da qualche parte arrivano, ecco, certo. Questo non c'è dubbio.
Ho capito.
Sono cavoli a merenda.
Ascolta, su dove vuoi passo a letto? Mia mamma mi crede pazzo. Canto, la 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 la. Sto indicando con il dito, la 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 la. La schiaffeggio mentre ride. Mangio caramelle. No. Africa, buon vino, caso. Cucu, non mi piace questa tipa. No. Voglio la tipa del tipo. Sì, l'ho già lasciata in città. Parla. Ba, sì, signorina. Sì.
Dolce Nera con noi per aprire la terza e ultima parte di questo Cavolo e Merenda. Oggi si parla di agroecologia, ma non soltanto, anche di insetti, col nostro chef Adriano e con agroecologo, madonna, oggi non riesco proprio a dirla questa,
ma è anche allegro, è anche allegro,
infatti, Stefano De Lugano.
Anche perché i microfoni spenti, noi le nostre, no?
Diciamo cavolate, assolutamente. Ovviamente. Allora, questa canzone, diciamo così, molto sensuale. Ma perché? Perché dobbiamo andare a parlare di una cosa particolare.
Era azzeccata. Potremmo parlare o di confusione sessuale, che non è assolutamente legata a questa canzone, anche perché anche questa canzone rientra fra le micro biodiversità, non biodiversità, ma diversità un pochino della musica.
Diversità sicuramente.
Pezzo piuttosto originale, lei è una grandissima artista, ma cogliamo l'occasione appunto per poterci permettere di scivolare con le nostre cavolate, no?
Scivoliamo.
Parlavamo appunto di confusione sessuale in ambito però agricolo e appunto vorrei quasi in questo momento proprio far finta di non sapere di che cosa si tratta, cioè sono in confusione anch'io e appunto lo chiedo a Stefano, ma in realtà questa confusione sessuale in campo agricolo, cosa succede? Che andiamo in camporella e non sappiamo dove appartarci? No, credo assolutamente, perdonate anche la battuta.
È una confusione terribile.
È una gran confusione.
Ma diciamo che un po' è anticipato sostanzialmente di cosa si tratta. Posso dirti come funziona, ad esempio ce ne sono due tipi, c'è il tipo, chiamiamolo, che sono, magari vediamo ogni tanto delle installazioni sugli alberi, no? Nei parchi, nei giardini, queste installazioni in plastica che ci fanno pensare a qualcosa, sembra dei piccoli UFO, no? Gli attaccati sugli alberi,
una maschera antigas appesa,
qualche cosa di strano, di anomalo, no? Molto anomalo.
Dove vivete voi due? Non l'hai visto?
Guarda, ci sono, spessissimo, no?
Ma lui è di quelli che cerca le monete, sa, in terra spesso ci si accorge meno di quello che c'è sugli alberi,
perché magari riusciamo a beccare qualche pesce, così
perché spesso sui viali si trovano piante che magari sono ammalate o che magari da lì si, no, a me forse sono appassionato, quindi magari l'occhio in su mi cade.
Io dicevo, ce ne sono due tipologie, no?
Scusa, per rispondere a lui, è che uscendo io di quasi sera, se vado sui viali trovo qualsiasi altra cosa tranne, è meglio quindi io
ma ci può essere della confusione sessuale anche lì, sì.
Scusa, ma viene da pensare che, vi dicevo, ce n'è due tipi, ma rimango anch'io sul, chiamiamolo, sul simpatico, no? Allora, la prima si chiama trappola di cattura. Dunque viene messo dentro questa, chiamiamola, scatola, questo contenitore, un ferormone, dunque un odore particolare che attira.
E gocce di Chanel, per farci capire.
Stavo dicendo questa cosa qua, dicevo, per fare un esempio, insomma, sull'efficacia, pensiamo, diciamo, a una creatura particolarmente invitante che si addossi una bella quantità di Chanel numero 5, insomma. Poco tanto, io credo che di insensibili ce ne siano una percentuale, sicuramente, ce ne siano...
Però sempre basso.
Sono diversamente sensibili,
esatto,
sempre
dipende,
sensibili,
no? Però,
comunque sono.
Comunque potrebbe essere la Marilyn Monroe, diciamo così.
È un qualche cosa che comunque, ti garantisco, tutti si accorgono.
Ah, ok.
Non passa indifferente.
Non passa inosservato questo profumo particolare.
Okay.
E di questo ce n'è appunto una tipologia che attira, dunque queste creature vengono catturate perché si avvicinano appunto a
e
questo luogo.
Il profumo arriva da lì, questa è
andiamo a vedere cosa c'è dentro.
Questa sera è festa.
E un'altra invece è proprio fatta per confondere questi maschietti che poi girano per niente cercando chissà che cosa, cercano di sfarfallare in giro
un po' sballati
e non trovano,
cercano invano quello che non
nulla.
C'è,
esatto,
quello di cui c'è solo il profumo,
sì,
e
esatto,
basta.
È una
e quindi continuano a girare e muoiono di stanchezza cercando,
rimangono nel mondo del desiderio.
Uomini,
ho capito, ma perché mi ricorda qualcuno?
Esatto.
No, vabbè,
come molti uomini,
sì.
Va bene.
Essendo che sono creature
nell'incertezza,
sono creature che vivono poco tempo e non serve molto tempo affinché il loro ciclo vitale sia, diciamo,
capito,
esaurito,
sì,
e intanto
girano
loro
per
girano
anni, no.
Non girano,
non
per sempre, no.
È bella questa cosa,
poverini,
mi fanno tenerezza,
esatto. Però sai, ci fanno tenerezza,
ma quanto se... gli facciamo voler bene a queste creature,
esatto. Assolutamente sì, anche perché è sempre meglio, insomma, che vengano a mancare per una confusione sessuale che magari magari per un veleno che li ha uccisi e che poi lo stesso
senza
potrebbe rimanere
di dubbio. Almeno no, sognano, cioè, certo, è bello,
certo, certo.
Vivono un po' nell'illusione, no?
Sì, sì, proprio
la vita breve.
Abbiamo perso un po', mi sembra, le coltivazioni da qualche parte,
ma forse
tra la seconda e terza parte
sì, siamo un pochino persi.
Però era curiosa questa cosa, quindi è interessante, secondo me.
Ma per esempio parlando di qualcosa di assolutamente serio, perché noi per carità, ero incuriosito da questo tega gnocca, ho detto bene?
Per non farci proprio mancare
nulla. No, ma non è niente di...
assolutamente.
Pisello, parliamo di pisello.
Certo.
No? Come parliamo di fagiolo. Parliamo di fagiolo.
No, siccome io ho una grandissima reputazione, non la ripeto. La lascio lì, diciamo, l'avete tanto capita tutti.
Diciamo a noi, sì.
Okay. È il nome, diciamo, di una specie di fagiolo ritenuto antico, dunque vuol dire una coltivazione di queste antiche varietà che veniva coltivata, chiamiamola, nella fascia orientale delle Alpi, che però in Trentino è stata ritrovata in fondo alla Valsugana. E sono nomi chiaramente di fantasia, dati un po' dal comportamento di queste specie. È un bacello, come dicevate giustamente, insomma fa parte della famiglia delle leguminose, dunque come i fagioli, per capirci. E di questa ce ne sono altre specie, mi viene in mente anche il mascherina, il coccineo, la bazzana, cioè hanno dei nomi insomma sempre un po' anche fantasiosi e che evocano, sono molto spesso belli da dire.
Beh, bazzana non credo sia proprio bello.
È bellissimo. Tu da domani vedrai, continuerai a dire: ma va bazzana, che bazzana questo qua, guarda che questa qua.
Anche rivolte le persone.
Sì, tra l'altro è anche un cognome in Valsugana, nel senso che esiste, sì, il cognome Bazzanella, piuttosto diffuso. Bazzanella appunto, sì. Significa nient'altro che piccolo
di fagioli.
Sì, coltivatore o coltivatore di fagioli. O probabilmente magari attribuito a qualcuno di alto e magro,
certo,
o una cosa di questo,
di affusolato.
Tutti i cognomi bene o male nascono
da qualcosa, certo.
Sì, da soprannomi o no, o
cose, creeremo cose un così. Programma anche per questo tornare alla gnocca lì, come tega gnocca,
tega gnocca.
Ecco, perché questo nome un po' diciamo meno formale?
Ma voleva dire sicuramente produttiva, dunque bella da coltivare come specie, e siccome che non tende a non adattarsi molto bene ai tutori che l'uomo gli mette, comunque
le bacchette,
questi sostegni,
insomma,
le bacchette, insomma questa cosa qua, e fa un po' quello che vuole lei, allora si dice bella ma però un po' sciocca,
se la tira un po' sciocca,
insomma, ecco così.
Tra l'altro fagiolo a cui viene attribuito un nome femminile,
che è
un pochino, no, nel senso di più che altro di gnocca, insomma,
certo,
sì. Perché il bacello poi sarebbe maschile,
voglio dire, niente,
tega gnocca, quindi ma gnocca, la parte gnocca, quindi è la gnocca, nel senso che è bella, ma tega perché è testarda,
esatto.
No, nel senso che adesso senza voler entrare nel volgare, appunto, come diceva prima, gnocca nel senso di poco sveglia, gnocca nel senso di
gnampa,
gnocolona, gnocca. Lo si dice, quindi ho detto anche se è gnocco normalmente non lo si attribuisce, che ne so, a un brillante manager di carriera, no? Più, no, di solito non accade questo.
Ho capito. Bella questa cosa qua. Allora, siamo arrivati intanto
ahimè. Allora, però ne volevo approfittare due cose per quanto riguarda le castagne, oppure se poi magari Stefano ci viene a trovare un'altra volta.
Assolutamente. Beh, se il discorso castagne sta in un minuto e mezzo, due al massimo, ce la possiamo fare.
Vorrei tornare un'altra volta perché mi sono trovato
ti stai
bene.
Divertendo
volentieri. Vi lancio solo, diciamo, una provocazione per riuscire un po' a incuriosire i vostri, diciamo, ascoltatori. Ad esempio, stiamo parlando di castagne o di marroni?
Attenzione, la fascia protetta. Vabbè, marroni, che comunque sono la castagna,
sono due
castagna,
specie completamente diverse.
È quella più grande, giusto, il marrone?
A prescindere che una sia piccola o grande, perché ci sono anche marroni, chiamiamoli di terza categoria, dunque quelli piccoli, non vuol dire che
fanno
siano
politici,
grandi
quelli,
o piccoli,
grandi.
Però è un concetto di bontà. E siccome che in Trentino noi abbiamo, diciamo, una, chiamiamola una un progetto qualità, dunque sì. Si punta alla coltivazione e alla valorizzazione di una di queste due specie, che è il marrone.
Sì.
È bello anche sapere quando le acquistiamo, quando le mangiamo, quando ce ne facciamo qualcosa, che differenze ci siano. Ad esempio, a prescindere dall'aspetto, che cambia,
certo,
ma organoletticamente sono molto diverse. Pensate che si dice che con 6-7 marroni di media dimensione, cotti lessi, perché cambia anche come li cuociamo, certo, soprattutto queste cose qua, puoi stare in piedi lavorando un giorno.
Ma dai.
Dunque danno moltissima energia, ma danno tanta forza, ecco.
Beh, d'altra parte, se
come le banane.
Sì, penso che appunto
non volevo essere
assolutamente.
Proprio nel frutto.
Beh, però se pensiamo, insomma, quando dopo cena noi ci facciamo la castagnata, ci accorgiamo, insomma, se ne mangiamo più di una decina, mamma mia. Poi
certo.
Perché i marroni contengono tanti zuccheri, le castagne contengono amidi, in uno ci sono i carboidrati, nell'altra ci sono le vitamine, dunque cambiano molto dal punto di vista proprio della, chiamiamola, della nutrizione.
Stiamo andando veramente oltre, però è molto interessante questa cosa.
È un tema interessantissimo.
Infatti, cosa fai settimana prossima?
Magari ci potremo mettere d'accordo o per la settimana prossima o per l'altra, e magari so che a te è un argomento che interessa sia castagne che birra.
Molto.
E la birra si può fare anche di castagne.
Esattamente, quindi volevo fare. Noi stiamo invece mangiando la marmellata di castagne, quindi
La crema di marroni.
La crema di marroni.
E comunque con questo possiamo anche salutarci, vi abbiamo tediati, io spero di no, insomma, oppure no, vi abbiamo divertiti per un'ora.
E con te la prossima volta,
va bene.
Possibile. Va bene?
Grazie.
Ciao ciao ragazzi.
Ciao.
Sentito? Erano Cavoli a merenda.
RRMT, Radio Music Trento.